Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La Newsline serale di Controradio con le interviste, i servizi della redazione, gli approfondimenti, gli ospiti in diretta oggi 27 gennaio, giorno della memoria. Non bisogna cedere alle intolleranze, questo è quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro parlando alla cerimonia solenne nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. In precedenza sono state deposte le corone ai monumenti, alle lapidi che ricordano le vittime. Alle 12.30 poi al binario 16 alla stazione di Santa Maria Novella c'è stata una cerimonia commemorativa di tutte le deportazioni. Ma sentiamo Funaro.
Il messaggio che noi vogliamo mandare ai ragazzi, il messaggio che oggi mandò ai ragazzi, è di farsi portatori di quelli che sono i valori fondamentali della nostra democrazia, i valori del rispetto, il valore dell'uguaglianza, i valori della comunità e di una comunità forte e solidale che non deve correre dietro alla paura, ma che soprattutto deve avere coraggio di far sentire la propria voce per fare in modo che la giustizia e i diritti delle persone prevalgano sempre su tutto.
E nel giorno della memoria la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha confermato che la Regione Toscana riproporrà il treno della memoria. Quest'anno finalmente si rifà il treno della memoria, lo sta predisponendo la Giunta, credo che sia una bellissima iniziativa e quindi sono contenta che si sia deciso di rifarlo. Penso che sarà verso la fine di marzo e credo che ci sia un'iniziativa per i giovani fondamentale, questo quanto ha detto Saccardi. E nell'ambito dell'edizione 2026 degli eventi intorno al giorno della memoria torna anche il meeting con centinaia di giovani che si ritroveranno domani al Cinema Teatro della Compagnia in via Cavour a Firenze per Notte di Memoria, una mattinata che sarà trasmessa anche in diretta streaming, di testimonianze, di riflessioni, che vede la Regione Toscana dedicare il momento di confronto alla figura di Vera Vigevani-Jarak, recentemente scomparsa, testimone e voce fondamentale della memoria contemporanea, vittima di due storie di persecuzione, le leggi razziali durante il nazismo e poi la dittatura argentina. Alessandra Nardini è assessora all'istruzione e cultura della memoria della Regione Toscana.
La figura di questa donna, che è una donna straordinaria, che ha conosciuto un dolore immenso durante tutta la sua vita, che ha portato avanti la testimonianza delle madri di Piazza De Mayo, che ha raccontato cos'è stato l'orrore appunto delle leggi razziali fasciste, del nazismo, che ha appunto vissuto sulla propria pelle più orrori di questa stagione, purtroppo, degli anni che abbiamo vissuto e che ha conosciuto il nostro paese, non solo il nostro paese, il mondo intero. Penso sia un dovere, perché noi abbiamo avuto l'onore, il privilegio anche di ascoltare anche in Toscana Vera Vigevani-Jarak, abbiamo avuto l'onore e il privilegio di ospitarla, l'hanno avuto tantissime ragazze e tantissimi ragazzi in giro per il mondo in quegli anni, in questi anni, e credo che ricordare la sua memoria, ricordare la sua figura, ricordare la sua voce di pace, perché quella di Vera non era mai una testimonianza di vendetta o di rabbia, e a me ha colpito sempre questo da parte delle testimoni e dei testimoni della show e delle altre deportazioni. Quelle donne e quegli uomini per tutta la loro vita non hanno mai cercato vendetta, ma hanno sempre solo cercato giustizia e verità. Oggi le istituzioni e la scuola abbiano, diciamo, un dovere ancora più grande, che è quello di raccogliere quel testimone, di farlo a livello anche generazionale.
Queste giornate sono importanti se diventano l'occasione per uscire fuori dalla retorica, dalla noia, della ripetizione delle solite parole. Sono importanti se gli diamo veramente un senso. Il punto di svolta è di riempire di senso, di verità, questi momenti. Questo quanto ha dichiarato la presidente dell'ANPI di Firenze, Vania Bagni, durante l'evento appunto a Firenze per il giorno della memoria. E nel giorno della memoria invece l'Università di Firenze ha voluto ricordare con una lettura teatrale tratta dalle fonti dell'archivio storico storico, la storia del professor Riccardo Della Volta, nato a Mantova nel 1862, morto a Auschwitz nel 1944, economista appartenente alla comunità ebraica mantovana. Nel capoluogo toscano insegnò all'Istituto Superiore di Scienze Sociali Cesare Alfieri, di cui divenne direttore, fu anche presidente dell'Accademia Georgofili, fu insignito di onori, e l'Ateneo istituì un premio a suo nome rivolto a giovani studiosi di economia e commercio. Nel 1937 ricevette l'onorificenza di commendatore, poi però arrivarono le leggi laziali, l'oblio, il premio a lui intitolato cambiò nome, fino poi all'arresto, alla deportazione all'inizio del 44 Della Volta, che aveva già 82 anni, con i suoi familiari finì nel campo di Fossoli e quindi ad Auschwitz, dove lui e la famiglia trovarono la morte. Circa 300 studenti delle scuole secondarie di Lucca e i loro insegnanti hanno invece preso parte questa mattina all'iniziativa Ai Volti della Shoah, voluta dal Comune a cura dell'Associazione Toscana Volontari della Libertà, partendo dai ritratti eseguiti dal fumettista Nazareno Giusti. Gli studenti sul palco dell'Auditorium di San Romano hanno letto le brevi biografie di coloro che per salvare gli ebrei fecero scelte difficili e coraggiose. Iniziative per la giornata della memoria anche a Prato. La memoria è un esercizio umano, con queste parole Don Alberto Giuseppe Pintus è intervenuto in piazza Santa Maria delle Carceri in occasione delle celebrazioni. Davanti a lui tantissimi alunni delle scuole pratesi, gli abbiamo chiesto di approfondire questo concetto, sentiamolo ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Giornata della memoria, ho insistito molto sul concetto di memoria affettiva, perché mi sembra che con la società tecnocratica e l'avvento dell'intelligenza artificiale stiamo facendo diventare artificiale anche la memoria, e se la memoria diventa artificiale ed è affidata ai nostri dispositivi, come li chiamiamo, specialmente il dispositivo cellulare che tutti ormai abbiamo, impigrisce il lavoro che invece ha da fare la coscienza, che ha più una dimensione personale, affettiva, in carne ed ossa. Io ho insistito molto su questo per ricordare a tutti che quando si fa memoria si riporta il cuore, come dice il verbo anche che viene dal latino, ricordare, no? Riportare al cuore. Riportare al cuore quindi vuol dire non dimenticare e lasciare che le tracce della storia, che sono pur passate e non ci hanno toccato, ci tocchino, anche se noi non eravamo là, quando appunto non eravamo presenti direttamente ai fatti che ricordiamo. In questo caso sono i fatti della Shoah, i fatti della liberazione del campo di Auschwitz, di tutti i campi, dello sterminio nazista perpetrato contro gli ebrei e contro tutte altre categorie di uomini che non venivano accolte nella follia della purificazione della razza da parte dell'ideologia e del regime di allora. E quindi si tratta di lasciarci interrogare dal passato, specialmente quelli che non erano là presenti.
La giornata della memoria ha un'attualità ancora più forte, perché con l'arrivo della presidenza Trump si è creato un nuovo sistema di valori che è stato immesso nell'ordine mondiale. Ha detto questa mattina il presidente della regione Toscana Giorgiani, ospite dei nostri studi, rispondendo a una domanda proprio sull'attualità del giorno della memoria. Ascoltiamo un breve estratto nell'intervista che trovate in versione integrale, anche video, su contrario.it, sui nostri social.
Con l'arrivo della presidenza Trump sostanzialmente si è creato un nuovo sistema di valori che taluno, coloro che evidentemente lo hanno votato e lui che ne ha interprete da un anno, ha immesso nell'ordine mondiale. Un ordine che è particolarmente toccato da atteggiamenti che con l'arroganza hanno portato a sostanzialmente un prevalere di quelli che sono le logiche del forte che schiaccia il debole. Lo vediamo sul piano delle relazioni internazionali, l'atteggiamento di Trump che sostanzialmente riporta Putin, che aveva oppresso e schiacciato l'Ucraina, alla dignità di una relazione quasi che fosse giustificato, dello stesso Trump che copre gli omicidi, i crimini di guerra che vengono consumati ai danni del popolo palestinese dal governo Netanyahu. In una situazione di questo genere, ecco, che anche all'interno delle stesse realtà avviene quello che è avvenuto a Minneapolis, ovvero la giustificazione con una milizia interna di fatti inaccettabili che vanno a vedere uccidere un infermiere che stava prestando aiuto a una donna con 10 rivolverate a sangue freddo verso lui che non è armato.
E questo è quanto ha dichiarato Gianni. Gianni nei nostri studi ha anche parlato della possibilità di un nuovo assessore nella giunta. Cambiando lo statuto ha confermato questa ipotesi. La mia volontà è quella di affermare un principio, ha detto Gianni, ma non nominerò subito un nuovo assessore. La regione toscana si appresta a varare a norma per nominare appunto un altro assessore. Accadrà domani, quando ci sarà il voto per la modifica dello statuto regionale, che permetterà di nominare il nono assessore, ma sentiamo anche su questo il presidente Gianni.
Innanzitutto non lo facciamo subito, quindi non è un problema. Io mi interessava il principio, si discute lo statuto, mi interessava il principio. E io ho dimostrato nei fatti che non è che queste modifiche poi le applico subito. Il sottosegretario noi l'applicammo con la modifica statutaria di anni fa. L'ho utilizzato solo ora. E che cosa il mio sottosegretario Bernardica riesce a fare, io penso che tutti i cittadini toscani se ne rendano conto, perché la possibilità di un Jolly che mi sostituisce, che imposta politiche dei giovani, che in questo momento mi sta svolgendo un ruolo importante sulla protezione civile, sull'organizzazione del volontariato, lo vedano tutti. Quando si porrà il problema di una riorganizzazione della giunta, magari fra due anni, perché con le elezioni politiche qualcuno dei miei assessori potrà correre in Parlamento, ce lo porremo allora. Io, anche se viene approvato lo statuto, state tranquilli, non è che il giorno dopo applico il nono assessore, anzi vi dico che non lo faccio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cesare Martignoni in vostra compagnia per il notiziario del traffico. A 11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna non recettiva. In direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. In Fipili in direzione Livorno, traffico rallentato tra Firenze Scandicci e la Strassigna. In direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci per viabilità esterna che non riceve. Segnalata coda in uscita la Strassigna provenendo da Firenze per viabilità esterna problematica. Infine coda all'uscita di Santa Croce sul Larno provenendo da Firenze. Sul raccordo sino a Firenze per lavori, scambio di carreggiate in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Per un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Rifredi, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio, contro la guerra.
Si parla spesso di crisi del multilateralismo, quale principio fondante della cooperazione internazionale, un fatto che solleva importanti interrogativi su quanto questo indebolimento pesi sui percorsi di pace e sulla tutela dei diritti umani a livello globale. Uno scenario preoccupante, a cui si aggiungono anche tentativi di delegittimazione e narrazioni distorte, che Sandra Salvata ha approfondito con Paolo Pezzati, vicepresidente di AOI, l'Associazione delle ONG Italiane, nata nel 2001. Sentiamo.
Le forze della cooperazione internazionale sono molto indebolite perché il sistema multilaterale come l'abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in poi non funziona più, quindi c'è tutta una architettura internazionale, tutto un sistema che in alcuni casi, non sempre, è riuscita a garantire stabilità e pace, che non funziona più, e questo lo vediamo sotto i nostri occhi in questi ultimi anni in modo esplicito. Sicuramente c'è stata un'accelerazione, ma il processo è partito qualche anno fa, perché le crisi nel mondo e i conflitti armati sono aumentati, solamente che i luoghi di mediazione e di risoluzione dei conflitti non funzionano più come una volta. Ad esempio, il caso principale riguarda l'organo che dovrebbe garantire pace e sicurezza, ovvero il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, negli ultimi anni, diciamo, mettiamo negli ultimi 10 anni, faccio qualche esempio, ha votato 78 risoluzioni sul Sudan, 38 sulla Siria, 21 sullo Yemen, però ecco, cito dei paesi dove appunto i conflitti cruenti permangono e evidentemente la comunità internazionale non ne ha più quella capacità poi dopo di portare a strategie e pianificazioni di distensione. Dentro questo quadro generale possiamo vedere appunto, insieme a una mancata risoluzione delle crisi, un aumento dei bisogni che non è compensato da un aumento dei fondi umanitari, o comunque non abbastanza. Se guardiamo le sedie storiche, sì, sono aumentati a livello nominale i fondi per l'aiuto umanitario, ma allo stesso tempo sono aumentate le persone che non sono state raggiunte dagli aiuti, perché le persone in bisogno di aiuto sono aumentate in modo molto più significativo di quanto non sono aumentati i fondi. Qui dentro questo quadro si muovono le ONG, e le ONG e il sistema di cooperazione internazionale tra l'altro stanno vivendo anche tutta un'altra serie di sfide politiche e burocratiche, quindi quello che possiamo fare è relativamente poco rispetto alle grandi sfide che purtroppo a livello sistemico non vengono affrontate.
Vedo anche un altro paio di pericoli: che la cooperazione venga di fatto strumentalizzata in contesti di guerra o di interesse geopolitico, e che ci sia effettivamente una narrazione distorta, spesso anche da parte dei media, per delegittimare il ruolo delle ONG.
Sicuramente queste sono due dimensioni molto importanti da analizzare. Passiamo dalla questione della delegittimazione. La delegittimazione delle ONG sta avvenendo da molti anni, noi lo abbiamo visto nel Mediterraneo, lo vediamo nei luoghi di conflitto, perché le ONG rappresentano quella coscienza della società civile che si vuole azzittire, quella parte della società civile che crede ancora che il diritto internazionale valga dovunque e nei confronti di chiunque. E quindi questo è scomodo. Rappresentiamo dei professionisti che competenti, che possono diventare testimoni di violazioni, di giochi torbidi, e quindi spesso veniamo delegittimate perché il nostro patrimonio principale è la reputazione. E quindi laddove una ONG o il sistema della cooperazione internazionale viene delegittimato, lo si indebolisce. L'altro ambito riguarda appunto la strumentalizzazione, perché stiamo vivendo in periodi sempre più conflittuali, i conflitti sono sempre più brutali e c'è il dichiarato proposito di parti in conflitto anche di controllare l'aiuto umanitario e svincolarlo dai principi che hanno regolato l'attività umanitaria per decenni, come appunto il principio della neutralità, dell'indipendenza, ovvero in poche parole il fatto che l'azione umanitaria procede laddove ci sia bisogno, senza alcune discriminazioni di carattere politico, etnico, religioso e soprattutto indipendente da interessi di carattere politico e militare. Esempio di questa nuova tendenza la crisi umanitaria che si sviluppa a Gaza, dove si è sviolata qualsiasi principio dell'aiuto umanitario, sono state violate le principali convenzioni internazionali, quella di Ginevra che riguarda la protezione dei civili, e sono state stravolte appunto le modalità con cui la comunità internazionale si era organizzata per portare assistenza alla popolazione civile.
1, 2, 3, 4. Somewhere downtown, a pretty girl kneels. Offers a soft lip and a handful of pills. Peels out the dress and then the rest of her skills. Buys what she wants and the rest she just steals. She speaks between deep swallows of rum, while her head is beating like a big bass drum. And she wishes he were mute and not just dumb. When the trick has to quit, did you come? It's a trick.
Giuseppe Commisso, il nuovo presidente della Fiorentina, il figlio del magnate italoamericano scomparso il 16 gennaio scorso a New York, a 76 anni, succede dunque al padre Rocco nell'incarico alla guida del club viola. Sono profondamente determinato a portare avanti la sua volontà e la sua visione e costruire la Fiorentina, ha detto Commisso Junior. Il ricordo del padre, la nomina è stata decisa dal consiglio di amministrazione della società che si è riunito oggi a Firenze. Durante la riunione il consiglio ha poi confermato Mark Stefan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale. Giuseppe Commisso assume la nuova carica dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all'interno della governance della Fiorentina. È un grande onore, ha dichiarato attraverso i canali del club. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Stefan e a Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano, ha detto Commisso Junior, un elemento fondamentale per il presente e il futuro della società. Inoltre Commisso ha aggiunto: colgo l'occasione per ringraziare mia madre Catherine, la sua nomina al CDA come membro riflette la continuità dell'impegno della nostra famiglia seguendo le orme di quanto fatto da mio padre. Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità, la sua visione per costruire la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto, ha concluso Commisso Junior, dei suoi valori, della sua storia, del legame con la città e con i suoi tifosi, così come fatto da mio padre, per proseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Baby gang e coltelli in tasca. Aumentano i reati da parte dei minori anche in Toscana, dove la procura minorile lancia l'allarme. Il sistema è sotto pressione, nei quartieri sale la paura. Da Novoli al dibattito sul decreto Caivano, il racconto di un'emergenza che divide politica, famiglie ed esperti e che chiama in causa il ruolo educativo degli adulti, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
In Toscana aumentano i reati commessi da minorenni e cresce l'allarme sociale. È la fotografia scattata dalla procura minorile di Firenze, competente per tutta la regione, che con soli 4 magistrati si trova a gestire un carico di lavoro sempre più pesante. Nel periodo tra luglio 2024 e giugno 2025 crescono furti, rapine, violenze sessuali, minacce ed estorsioni. Preoccupa soprattutto l'aumento dell'uso di armi, 173 fascicoli aperti per coltelli e altri oggetti offensivi contro i 113 dell'anno precedente. Per molti ragazzi portare un coltello persino a scuola è ormai percepito come uno strumento di affermazione sociale, un dato che si inserisce in un quadro nazionale allarmante. Secondo il CNR, nell'ultimo anno 87.000 adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno usato coltelli. Le rapine diventano non solo più frequenti ma anche più violente, spesso accompagnate da lesioni aggravate. Aumentano anche i reati sessuali, soprattutto tra i minori, e la diffusione non consensuale di video intimi. In crescita pure le aggressioni a pubblico ufficiale, spesso nelle comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati. Sul fronte politico e sociale il dibattito è acceso. A Novoli, a Firenze, l'aggressione a un 13enne ha riacceso la protesta dei genitori che chiedono più controlli, strutture adeguate e risposte concrete. Dall'altra parte gli esperti mettono in guardia. Secondo la ricercatrice Sofia Ciuffoletti, l'inasprimento delle pene non basta. La vera emergenza è educativa e riguarda tutti noi come comunità, perché senza prevenzione, senza dati chiari, la violenza non si ferma.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 28 gennaio alle 17.30, in occasione del Giorno della Memoria, Fabrizio Rondolino presenta Elena, storia di Elena Colombo, una bambina sola nella Shoah, Giuntina Editore.
Tu Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
19:10, ora ci occupiamo, come detto nelle anticipazioni, di quanto sta accadendo nel sud Italia. Le ultime notizie sono quelle relative a Niscemi, dove la situazione si fa particolarmente grave a causa della frana che sta mettendo a rischio l'intero paese, praticamente una parte sostanziosa. Ci sono 1500 sfollati, ma questo, diciamo, è il risultato dell'ondata di maltempo che ha fatto seguito al ciclone Harry, no? E uno dei temi di discussione è il fatto che la stampa mainstream abbia trattato poco, diciamo, non possiamo affermare che abbia passato sotto traccia, certamente, però qualcuno osserva che magari fosse capitato al centro, al nord, questo tipo di evento avrebbe avuto una maggiore eco, sarebbe rimasto per dire sotto i riflettori più a lungo. È semplicemente una sensazione. C'è qualcosa di vero? Ci facciamo aiutare dal professor Peppino Ortoleva, mass mediologo. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera. Io abito a Siracusa, anche se naturalmente mi sono trasferito qui per la pensione. Devo dire che non sono tanto d'accordo. Cioè, il problema del sud non è tanto quello che riguarda le catastrofi naturali. Naturalmente Niscemi è un caso drammaticissimo, ma mi pare che lo si veda anche in televisione. E il problema del sud è la normalità che non esiste. Cioè, quando ci parlano dei cicloni eccetera eccetera, si dimenticano di dire che per esempio un treno si mette per 53 chilometri uno o due ore. Si dimenticano di dirci che metà delle ferrovie siciliane sono a binario unico non elettrificato. La normalità è catastrofica in Sicilia per quanto riguarda i servizi e tutto quanto. Quando arriva un ciclone, naturalmente la situazione peggiora molto, varia molto da un punto all'altro. Qui a Siracusa, tutto sommato, c'è stato un giorno di vento a 60 km all'ora, ma non molto altro. A Taormina so che è stato molto peggio, a Niscemi è stata una catastrofe. Però voglio dire, non lamentiamoci tanto del fatto che non si parli del ciclone Harry, lamentiamoci del fatto che si considera normale la catastrofe.
Ma allora noi partiamo anche ad esempio da quello che ha scritto Stefania Auci, autrice di bestseller Leoni in Sicilia, che ha scritto che sostanzialmente il concetto del sud è figlio di un dio minore, vittime di una narrazione parziale che mi riempie di rabbia. Ha scritto Auci: il fatto che siano crollate strade, ponti, pezzi di ferrovie e che siano state cancellate spiagge poco importa ai media, è facile raccontare la solita storia, il sud vittima del malaffare, il bosimismo, delle coste mangiate dal cemento. Lei dice una cosa diversa, però forse alla fine la dice comune, cioè non si racconta la normalità, non si racconta nemmeno la straordinarietà, e questo, come accade poi al racconto, determina anche la realtà medesima, o no?
Sì, assolutamente, sono d'accordo su questo. Non si racconta la catastrofe. La catastrofe, in realtà, per quanto riguarda il sud, poi è pieno di cose meravigliose, la Sicilia è piena di cose meravigliose, però sicuramente ci sono delle cose catastrofiche a cui siamo abituati come se fossero normali, perché il paese è abituato al fatto che appunto le ferrovie in Sicilia non funzionano, che uno dei luoghi più belli di Catania, il monastero dei Crociferi, c'è scritto fine lavori, ma proprio c'è scritto sopra fine lavori fine 2018, e i lavori sono ancora in corso evidentemente, ed è tutto così, perché in realtà al di là della mafia, il malaffare eccetera, il nord e diciamo l'Italia nel suo insieme è abituata al fatto che in Sicilia le cose non funzionano, poi ci si va per le vacanze, ci si va a mangiare gli arancini, ma si è abituati al fatto che le cose non funzionano. Quando poi arriva il ciclone le cose possono peggiorare ulteriormente, ma dovremmo parlarne tutti i giorni di quello che non funziona in Sicilia, non solo per il ciclone.
Assolutamente, anche perché appunto come dire, il fatto che non se ne parli finisce con l'enfatizzare invece un racconto di una terra che non cambia mai, di una terra in cui i vizi rimangono gli stessi, perché in fondo i meridionali un po' se lo meritano, no? Perché è un po' questa anche la sensazione. Le volevo chiedere anche un'altra cosa, sempre partendo da questo fatto. Lei è un esperto di mass media, quanto conta in questo senso il fatto che oramai i poli, diciamo, editoriali sono Roma e Milano, e fuori da questi poli c'è poco altro?
Questo in fondo è un vecchio problema nazionale, parliamoci molto chiaro. In realtà i poli editoriali, il polo editoriale è sempre stato soprattutto Milano, il polo diciamo radiotelevisivo è stato in parte Roma e poi con l'arrivo di Mediaset anche Milano. Il sud da questo punto di vista è sempre stato relativamente minore. Ci sono poi ovviamente zone dove esistono poli editoriali importanti, parlo per esempio del nord-est che ha tutta la sua rete di quotidiani significativi eccetera, e questo è importante per la presenza per esempio delle grandi forze economiche del nord-est o del nord-ovest, pensiamo alla Stampa di Torino, al Secolo XIX di Genova, anche ad alcune zone imprenditoriali toscane. Però diciamo pure che complessivamente l'Italia non è un paese equilibrato, ma la domanda è: qual è il paese equilibrato? In Francia le cose che avvengono fuori Parigi hanno lo stesso spazio che hanno le cose che avvengono a Parigi? E lo stesso si può dire della Gran Bretagna. Cioè i media tutto sommato hanno dei limiti legati alla geografia dei rispettivi paesi. In Italia naturalmente questo si aggiunge al fatto che l'Italia è spaccata tra nord e sud, ed è una spaccatura che nasce con l'Unità d'Italia e che non è ancora stata superata, e questo è il grande problema del nostro paese che resta. Io dal nord mi sono trasferito al sud, sono felice di averlo fatto e constato tutti i giorni la tragedia del sud.
Professore, grazie di essere stato con noi, grazie per queste riflessioni, grazie. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Sono riflessioni importanti. Cosa ne pensate? Fatemi sapere, c'è poco tempo, lo so, alla fine no. Sempre così, però 342-8104-111, anche a voi è parso che questa vicenda sia passata finora, fino al caso Niscemi, abbastanza sotto traccia nella narrazione, diciamo, mainstream, ecco, per intenderci. Riguardo alle cose urbanistiche, invece a Firenze, scontro tra l'assessore all'urbanistica e residenti della zona di Via San Gallo, che hanno presentato un esposto contro il nuovo complesso di lusso che sorgerà a posto l'ex ospedale militare. Per Biti il progetto è regolare e chi protesta vuole solamente infangare il comune, ma i residenti non ci stanno. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il caso del nuovo complesso turistico residenziale nell'area dell'ex ospedale militare di Via San Gallo arriva in consiglio comunale e la giunta sceglie la linea dura contro comitati e residenti che hanno presentato un esposto in procura e una petizione contro le due torri da 23 metri. L'assessore all'urbanistica Caterina Biti parla di ricostruzioni fantasiose e accusa chi protesta di voler denigrare e infangare il nome dell'amministrazione, avvertendo che la scelta dell'esposto preclude il dialogo con Palazzo Vecchio sul merito. Biti difende l'operazione. Ricorda che il tetto di 23 metri è stato fissato al termine del procedimento con la sovrintendenza, che ha valutato e approvato le altezze in base al progetto unitario convenzionato, e che il percorso nasce dall'accordo con il Ministero della Difesa del 2014, del concorso internazionale del 2017 e della delibera del Consiglio Comunale del 2022. con l'obiettivo di recuperare uno spazio alla cittadinanza, diametralmente opposto alla narrazione dal lato dei residenti. Nicoletta Del Greco, che si affaccia sulle nuove volumetrie, replica che per noi lì dentro non ci sarà quasi nulla, forse una stanza, e contesta l'assenza di confronto, sostenendo che in tanti anni nessuno dell'amministrazione ci ha mai incontrati. L'architetto Sergio Paderi definisce le due torri corpi estranei e inaccettabili che offendono la storia di Firenze. Il portavoce di Salviamo Firenze, Massimo Torelli, invita l'assessore a venire in via San Gallo e affacciarsi alle finestre degli abitati murati in casa, prima di parlare di chi infanga il comune.
Radio Newsline Sera, la storia.
Abbiamo dedicato la prima parte della Newsline integralmente alla giornata della memoria in maniera doverosa. Dedichiamo anche l'ultima parte della Newsline alla nostra storia. La nostra storia è dedicata a Rebecca Corinna Mieli, che fu prelevata a 78 anni all'ospedale psichiatrico di Castelpulci sulle colline di Scandicci nel maggio del 1944, deportata a Auschwitz, dove morì il 30 giugno, e oggi una pietra d'inciampo la celebra il ricordo di questa donna. Buonasera, grazie di essere con noi, Claudia Sereni, la sindaca di Scandicci.
Buonasera, grazie a voi.
Se non sbaglio, la prima pietra d'inciampo che è a Scandicci? Letto
sì,
male?
Esattamente. No, ho letto benissimo. E noi abbiamo. Sì. Prego.
No, le volevo chiedere appunto perché dedicarla proprio a questa figura.
No, perché è stata una storia questa che è riemersa grazie a un lavoro straordinario che hanno fatto due terze medie della scuola Rodari con i propri docenti, con la propria insegnante di storia e con alcuni membri del Comitato della Memoria. I ragazzi stavano facendo formazione in senso ampio, stavano imparando a fare una ricerca sui temi della memoria e hanno cominciato a consultare elenchi di nomi, banche dati, fino a che un ragazzo è venuto in mente di provare in questo enorme database di nomi e di storie a provare a scrivere Scandicci, e è venuta fuori la storia di Rebecca Corinna Mieli. Quindi è chiaro che da quel momento la scuola, insieme al Comitato della Memoria, insieme al Comune di Scandicci, che da tempo stava cercando storie nel proprio territorio di persone che avevano avuto appunto questa tragica sorte di essere deportati nei campi di sterminio, ci siamo messi a lavorare insieme e abbiamo deciso di fare questa prima pietra d'inciampo che la storia ha voluto fosse proprio legata a Castelpulci, dove è stato internato anche Dino Campana, ma che in questo momento storico ormai da anni è anche la sede della Scuola Superiore di Magistratura e quindi un luogo dove si tutela la Costituzione, dove migliaia di giovani magistrati si formano, dove i migliori magistrati fanno le proprie docenze e quindi un luogo di tutela, di studio, di cura di questo straordinario documento che è appunto la nostra Costituzione. Quindi è chiaro che unire la memoria attraverso la collocazione di questa pietra d'inciampo in questo luogo così particolare è stata un'emozione fortissima.
È una storia che tiene dentro tante storie, da quello che ci racconta. Bello il fatto che sia stato il lavoro di studenti, no? A portare fuori questa storia insieme con i loro docenti, naturalmente, e poi questa figura che tiene insieme varie vicende che poi portarono ai campi di concentramento, no? Quindi la questione ebraica, la questione della disabilità, una storia veramente incredibile, quella di Rebecca, no?
È una storia davvero simbolica, significativa, perché poi abbiamo scoperto che lei era censita nell'ospedale psichiatrico come Corinna Mieli. Il nome Rebecca, tipicamente ebraico, era stato omesso. Quindi probabilmente è stata venduta ai fascisti, perché appunto pensare di arrivare fino a là, scovare, tra l'altro una donna molto anziana, 78 anni, quindi aggiunge proprio crudeltà alla vicenda, che è ovviamente una delle più tragiche del nostro, insomma dell'ultimo secolo. Quindi i ragazzi hanno vissuto, tra l'altro hanno fatto un lavoro non solo storico di ricerca, di ricostruzione, ma poi hanno fatto un lavoro teatrale. E stamattina davanti al presidente della scuola, la dottoressa Silvana Sciarra, e al comitato della memoria, a tutti i consiglieri comunali, alla comunità ebraica, hanno fatto una performance teatrale dove hanno fisicamente rappresentato in posture di sofferenza, di relazione, proprio hanno raccontato la storia anche con i propri corpi e ci siamo emozionati, cioè, e sono scese le lacrime a tutti noi ed è stata una... E poi davanti a loro c'erano anche i giovani magistrati in formazione, quindi davvero un momento storico. Questo lo dobbiamo dire.
Di grande commozione. Grazie per averci aiutato a raccontare questa storia. Claudia Sereni, sindaca di Scandicci, buona serata.
Grazie, buona serata.
Allora, sono arrivati vari messaggi sulla questione del parziale oscuramento delle vicende del ciclone Harry al sud. Più o meno tutti concordano con il professor Ortoleva, Carmelo dice concordo con Ortoleva, Paolo invece ci dice certamente è passato sotto traccia, ma credo perché gli effetti dei cambiamenti climatici non destano grosso interesse, perché indicano la necessità di considerare il nostro modello di sviluppo, poi adesso i suoi media tende proprio a negarli. Ma in realtà qui, Paolo, non era tanto la questione, diciamo, i cambiamenti climatici, perché altri eventi simili e forse anche meno impattanti capitati recentemente, non so, in Emilia, in Veneto, in Lombardia, in Liguria, hanno avuto un risalto ben maggiore di quello che è stato. Quindi era più una questione legata al divario territoriale, se vogliamo, che ancora persiste, come ci diceva il professor Ortoleva, ma insomma queste poi sono impressioni, sono valutazioni. Ecco, molti hanno notato questa cosa, io ho letto, sono partito per l'appunto dal post su Instagram della scrittrice Stefania Auci in questo senso. Va bene, vediamo le previsioni del tempo per quello che riguarda la regione toscana. Domani sarà molto nuvoloso il cielo, coperto, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio locale temporale, a tendenza a maggiore variabilità dal pomeriggio con piogge sparse, neve in calo di quota fino a 1300 metri sull'Appennino tosco-emiliano, venti moderati forti di libeccio con rinforzi sulla costa livornese, mari molto mossi e agitati, temperature in aumento, lieve nei valori massimi, sensibili invece in quelli minimi, e c'è anche allerta gialla per il maltempo in Toscana, questo quanto è stato reso noto dalla sala di protezione civile, codice giallo dalle 20 di oggi per tutta la giornata di domani, 28 gennaio, per rischio idrogeologico su tutta la Toscana, domani per rischio idraulico soprattutto nell'area Bisenzio, Ombrone, Pistoiese, mareggiate ancora per vento forte Toscana meridionale e Val Tiberina. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.